I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati, eccoci ancora una volta insieme per rivivere i momenti principali degli appuntamenti settimanali di questa settimana appena trascorsa con Papa Francesco. Iniziamo come sempre dall'udienza generale che anche oggi si è svolta nell'aula Paolo VI. A Roma fa parecchio freddo anche se è una bellissima giornata di sole, e poi parleremo anche dell'incontro con i parlamentari francesi, della consegna del premio Ratzinger e di alcuni incontri della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Questo e molto altro, ma intanto continuiamo a parlare con Papa Francesco di misericordia.
Con la catechesi di oggi concludiamo il ciclo dedicato alla misericordia. Ma la misericordia deve continuare, Le catechesi finiscono. Ringraziamo il Signore per tutto questo e conserviamolo nel cuore come consolazione e conforto. L'ultima opera di misericordia spirituale chiede di pregare per i vivi e per i defunti. Ad essa possiamo affiancare anche l'ultima opera di misericordia corporale che invita a seppellire i morti. Può sembrare una richiesta strana quest'ultima, e invece in alcune zone del mondo che vivono sotto il flagello della guerra, con bombardamenti che giorno e notte seminano paura e vittime innocenti, questa opera è tristemente attuale. La Bibbia ha un bel esempio in proposito, quello del vecchio Tobi, il quale a rischio della propria vita seppelliva i morti nonostante il divieto del re. Anche oggi c'è chi rischia la vita per dare sepoltura alle povere vittime delle guerre. Dunque, quest'opera di misericordia corporale non è lontana dalla nostra esistenza quotidiana e ci fa pensare a ciò che accadde il Venerdì Santo quando la Vergine Maria con Giovanni e alcune donne stavano presso la croce di Gesù. Dopo la sua morte venne Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, membro del Sinedrio, ma diventato discepolo di Gesù, e offrì per lui il suo sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Andò personalmente da Pilato e chiese il corpo di Gesù, una vera opera di misericordia fatta con grande coraggio. Per i cristiani la sepoltura è un atto di pietà, ma anche un atto di grande fede. Deponiamo nella tomba il corpo dei nostri cari, con la speranza della loro risurrezione. È questo un rito che permane molto forte e sentito nel nostro popolo e che trova risonanze speciali in questo mese di novembre dedicato in particolare al ricordo e alla preghiera per i defunti. Pregare per i defunti è anzitutto un segno di riconoscenza per la testimonianza che ci hanno lasciato e il bene che hanno fatto. È un ringraziamento al Signore per averceli donati e per il loro amore e la loro amicizia. La Chiesa prega per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa. Dice il sacerdote: «Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto col segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace». Un ricordo semplice, efficace, carico di significato, perché affida i nostri cari alla misericordia di Dio. Preghiamo con speranza cristiana che siano con Lui in paradiso, nella testa di ritrovarci insieme in quel mistero di amore che non comprendiamo, ma che sappiamo essere vero perché è una promessa che Gesù ha fatto. Tutti risusciteremo e tutti rimarremo per sempre con Gesù, con Lui. Il ricordo dei fedeli defunti non deve farci dimenticare anche di pregare per i vivi, che insieme con noi ogni giorno affrontano la prova della vita. La necessità di questa preghiera è ancora più evidente se la poniamo alla luce della professione di fede che dice «Credo la comunione dei santi». È il mistero che esprime la bellezza della misericordia che Gesù ci ha rivelato. La comunione dei santi, infatti, indica che siamo tutti immersi nella vita di Dio e viviamo nel suo amore. Tutti, vivi e defunti, siamo nella comunione, cioè uniti tutti, no? Comun unione, uniti. Nella comunità di quanti hanno ricevuto il battesimo e di quelli che si sono nutriti del corpo di Cristo e fanno parte della grande famiglia di Dio. Tutti siamo la stessa famiglia, uniti, e per questo preghiamo gli uni per gli altri. Quanti modi diversi ci sono per pregare per il nostro prossimo. Sono tutti validi e accetti a Dio se fatti con il cuore. Penso in modo particolare alle mamme e ai papà che benedicono i loro figli al mattino e alla sera. Ancora c'è questa abitudine in alcune famiglie, benedire il figlio. È una preghiera. Penso alle preghiere per le persone malate. Quando andiamo a trovarli, preghiamo per loro. All'intercessione silenziosa, a volte con le lacrime, in tante situazioni difficili. Pregare per questa situazione difficile. Ieri è venuto a messa a Santa Marta un bravo uomo, un imprenditore, ma doveva chiudere la sua fabbrica perché non ce la faceva. E piangeva quell'uomo, giovane, piangeva. E diceva, io non me la sento di lasciare senza lavoro più di 50 famiglie. Io potrei dire che dichiarare il fallimento dell'impresa. Io me ne vado a casa con i miei soldi, ma il mio cuore piangerà tutta la vita per queste 50 famiglie. Ecco un bravo cristiano, ecco che prega con le opere, prega, è venuto a messa a pregare perché il Signore gli dia una uscita, non solo per lui, lui l'aveva, il fallimento, no, non per lui, per i 50 famiglie. Questo è un uomo che sa pregare col cuore, e con i fatti sa pregare per il prossimo in una situazione difficile. E non cercare la via di uscita più facile, che si arrangino. No. Questo è un cristiano, mi ha fatto tanto bene sentirlo, tanto bene. E magari ci siano tanti così oggi, in questo momento, anche Tanta gente soffre per la mancanza di lavoro. Penso anche al ringraziamento per una bella notizia che riguarda un amico, un parente, un collega. Ah, grazie Signore per questa cosa bella, anche quello, pregare per gli altri, così ringraziare il Signore quando le cose sono belle. A volte, come dice San Paolo, non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. È lo Spirito che prega dentro di noi. Apriamo dunque il nostro cuore in modo che lo Spirito Santo, scrutando i desideri che sono nel più profondo, li possa purificare e portare a compimento. Comunque, per noi e per gli altri, chiediamo sempre che si faccia la volontà di Dio, come nel Padre nostro, perché la sua volontà è sicuramente il bene più grande, il bene di un Padre che non ci abbandona mai. Pregare e lasciare che lo Spirito Santo preghi in noi. E questo è bello nella vita, prega ringraziando, lodando Dio, chiedendo qualcosa, piangendo quando c'è qualche difficoltà, come quell'uomo, tante cose. Ma sempre il cuore aperto allo Spirito, perché preghi in noi, con noi e per noi. Concludendo queste catechesi sulla misericordia, impegniamoci a pregare gli uni per gli altri, perché le opere di misericordia corporale e spirituale diventino sempre più lo stile della nostra vita. Le catechesi, come ho detto all'inizio, finiscono qui. Abbiamo fatto il percorso delle 14 opere di misericordia, ma la misericordia continua e dobbiamo esercitarla in questi 14 modi. Grazie.
Questa mattina Papa Francesco, prima dell'udienza generale, ha ricevuto nel Palazzo Apostolico un gruppo di politici francesi della regione del Rhône-Alpes che hanno voluto essere in pellegrinaggio in questi giorni a Roma. Ecco che cosa ha detto il Papa a loro.
Così vorrei, insieme con i vescovi di Francia, sottolineare la necessità di un mondo che cambia, di trovare il senso della politica. I vescovi hanno fatto questo documento adesso e io mi ricordo di quello di 20 anni fa, Réhabiliter la politique, ha fatto tanto bene quello, e adesso quest'altro che farà bene pure. Innegabilmente la società francese è ricca di potenzialità, di diversità che sono chiamate a diventare opportunità a condizione che i valori repubblicani di libertà, uguaglianza e fraternità non siano solamente sbandierati in maniera illusoria, ma siano approfonditi e compressi in relazione al loro vero fondamento, che è trascendente. È pienamente in gioco un vero dibattito su valori e orientamenti riconosciuti comuni a tutti. A tale dibattito i cristiani sono chiamati a partecipare con i credenti di ogni religione e tutti gli uomini di buona volontà, anche non credenti, in ordine a promuovere la crescita di un mondo migliore. In questo senso, la ricerca del bene comune che vi anima vi conduca ad ascoltare con particolare attenzione tutte le persone in condizione di precarietà, senza dimenticare i migranti che sono fuggiti dai loro paesi a causa della guerra, della miseria, della violenza. Così, nell'esercizio delle vostre responsabilità, potrete contribuire all'edificazione di una società più giusta e più umana, di una società accogliente e fraterna.
Questa settimana un evento molto significativo in Vaticano, e cioè la consegna del premio Ratzinger della Fondazione Josef Ratzinger per lo studio della teologia, un convegno teologico dedicato all'escatologia, soprattutto in Josef Ratzinger, ha preceduto il giorno della consegna del premio, che è stata che è avvenuta proprio per le mani di Papa Francesco. I premiati Biffi e un teologo ortodosso, quindi una prima volta, ma di questo ci parla Giada Aquilino.
La profondità del pensiero di Josef Ratzinger ci aiuta a rimanere aperti all'orizzonte dell'eternità, dando così senso anche alle nostre speranze e ai nostri impegni umani. Così Papa Francesco esprime ancora una volta grande affetto e riconoscenza per il Papa emerito Benedetto XVI, che, sottolinea, continua ad accompagnarci con la preghiera.
Il suo è un pensiero e un magistero fecondo, che ha saputo concentrarsi sui riferimenti fondamentali della nostra vita cristiana: la persona di Gesù Cristo, la carità, la speranza, la fede, e tutta la Chiesa gliene sarà per sempre grata.
Un sentimento di gratitudine che Francesco accompagna al ricordo del lavoro teologico di Josef Ratzinger, in particolare sul tema dell'escatologia, molto importante nell'impegno del Papa Emerito sia quando insegnava, sia quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, sia durante il pontificato, messe in luce specialmente le sue profonde considerazioni sulla vita eterna e sulla speranza dell'enciclica Spe Salvi.
Il tema dell'escatologia è fondamentale quando si riflette sul senso della nostra vita e della nostra storia, senza restare chiusi in una impostazione materialistica o comunque puramente intramondana. Il Giubileo della Misericordia, da poco concluso, ci ha ricordato tante volte che la misericordia è al cuore del protocollo su cui Gesù dice che saremo giudicati. Ho avuto fame e mi avete dato a mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere.
Consegnando i riconoscimenti del premio Ratzinger e congratulandosi con i vincitori dell'edizione 2016, introdotti dal cardinale Kurt Koch a nome del comitato scientifico della Fondazione Ratzinger, Papa Francesco menziona per Monsignor Inos Biffi i meriti di una vita intera dedicata agli studi teologici nella Chiesa e nel suo servizio. Un riconoscimento serva, per così dire, alla carriera di un grande teologo. Del lavoro teologico dell'ortodosso Ioannis Kurempeles, Papa Francesco sottolinea l'interesse da lui dedicato al pensiero di Josef Ratzinger e l'impegno nel sondare la fecondità dell'incontro tra il pensiero del Papa Emerito e la teologia ortodossa. Proprio alla promozione della ricerca teologica aveva fatto riferimento nella sua introduzione padre Federico Lombardi, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ratzinger, ricordando il contributo di Benedetto XVI.
Promuovere la teologia come servizio ecclesiale di riflessione sulla fede e nella fede dal suo stesso interno, come si è espresso in un bellissimo incontro che ho potuto avere con lui circa 2 mesi fa. Parole significative dette da un uomo che è stato professore di teologia, poi prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede e poi Papa, ma che effettivamente si è sempre impegnato ad esercitare le sue responsabilità come uomo di pensiero che vive anzitutto la sua fede e riflette su di essa per servire sempre meglio e più profondamente la gioia dell'annuncio del Vangelo nella Chiesa e nel mondo.
Diversi appuntamenti questa settimana alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il tema la droga, ma anche la novità nelle scienze naturali. E il Papa ha incontrato entrambi i partecipanti a questi incontri e di questo ci parla prima Roberta Gisotti e poi Deborah Donnini.
Le ha incoraggiati, Francesca, a continuare nel loro lavoro a servizio di chi soffre.
La droga è una ferita.
La droga, sottolineato, è una ferita nella nostra società, una rete che cattura molte persone che perdono la loro libertà a causa di questa nuova forma di schiavitù.
È evidente che non hai una unica causa.
E non c'è una sola causa per restare vittima, ha osservato Francesco. Ogni tossicodipendente ha una storia personale diversa che deve essere ascoltata, compresa e per quanto possibile sanata, perché ogni persona deve essere valorizzata e apprezzata. privata.
Sappiamo che
sul fronte di lotta ai narcotrafficanti e al crimine organizzato il Papa ha sollecitato il controllo dei circuiti di corruzione e del riciclaggio di denaro, risalendo dal piccolo smercio di stupefacenti alle forme più sofisticate di lavaggio dei soldi sporchi che si annidano nel capitale finanziario e nelle banche. Ma quando si vogliono cercare le reti di distribuzione ci si trova di fronte a una parola di 5 lettere, mafia, che perfino uccide chi combatte la schiavitù della droga. Sono poi necessari programmi sociali orientati alla salute, al sostegno familiare e soprattutto all'educazione. Infine, una raccomandazione perché gli stati si dotino di leggi che possano sostenere la piena riabilitazione delle vittime della tossicodipendenza.
Si sta manifestando una rinnovata alleanza fra la comunità scientifica e la comunità cristiana per proteggere la casa comune minacciata dal collasso ecologico e dal conseguente aumento dell'esclusione sociale. Parte da questa considerazione il discorso del Papa su un tema centrale per lui, al quale ha dedicato l'enciclica Laudato Si. Nella modernità, nota il Papa, si è cresciuti pensando di essere padroni della natura e autorizzati a saccheggiarla. Il Papa spiega però che non è così. Serve invece un'assunzione piena di responsabilità verso il creato. Per Francesco spetta quindi anzitutto agli scienziati, che operano liberi da interessi politici, economici o ideologici, costruire un modello culturale per affrontare la crisi dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze sociali, affinché le enormi potenzialità produttive non siano riservate solo a pochi.
Si rende indispensabile creare, con la vostra collaborazione, un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico producano danni irreversibili non solo all'ambiente, ma anche alla convivenza, alla giustizia e alla libertà.
Due messaggi importanti consegnati oggi dal Papa, uno al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli e un altro invece al mondo intero sul tema delle vocazioni. Il Papa incoraggia le nuove vocazioni nel messaggio per la 54esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che ricorre il prossimo 7 maggio. Il tema, sospinti dallo spirito per la missione. Il Papa implora dall'alto nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il popolo, scrive, ha bisogno di essere guidato da pastori che spendono la loro vita a servizio del Vangelo. E oggi, 30 novembre, festività di Sant'Andrea, consueto scambio di messaggi tra il Papa e il Patriarca Bartolomeo per le celebrazioni appunto di Sant'Andrea ad Istanbul. Uno scambio di delegazioni che vede il 29 giugno arrivare da Istanbul la delegazione per la festa dei Santi Pietro e Paolo e il 30 novembre invece una delegazione va a Istanbul per celebrare Sant'Andrea. Il Papa nel suo messaggio ricorda e incoraggia l'opera del grande concilio che c'è stato a giugno, il concilio panortodosso, un impegno forte per i prossimi anni e naturalmente ricorda i punti di unione tra cattolici e ortodossi. Ma ricordiamo ancora prima di salutarci un altro appuntamento, cioè il Papa con i ragazzi del servizio civile. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
Il Papa incoraggia i giovani del servizio civile nazionale, una via che dà pienezza di significato alla vita. Questa via non è uguale per tutti, ma ognuno può trovare quella più adatta alla sua personalità, ai suoi doni, alla sua situazione, dice il Papa.
Sicuramente la strada del servizio va controcorrente rispetto ai modelli dominanti, ma in realtà ognuno di noi si sente contento e realizzato solo quando è utile per qualcuno.
Francesco definisce questi ragazzi una forza preziosa e dinamica del paese. E ancora:
il vostro apporto è indispensabile per realizzare il bene della società, tenendo conto specialmente dei soggetti più deboli. Il progetto di una società solidale costituisce il traguardo di ogni comunità civile che voglia essere egualitaria e fraterna.
Questo traguardo, oggi come ieri, però a volte viene tradito e questo succede quando si assiste passivamente al crescere della disuguaglianza tra le diverse parti sociali o tra le nazioni del mondo, quando si riduce l'assistenza alle fasce più deboli senza che siano garantite altre forme di protezione, quando si accettano pericolose logiche di riarmo e si investono preziose risorse per l'acquisto di armamenti. Dunque il servizio civile nazionale aiuta la società a crescere in modo armonioso e a svolgere una funzione critica nei confronti di prospettive prospettive contrarie all'umano. Un compito alto, dunque, che si esplica nella tutela dell'ambiente, nell'assistenza ai poveri, nell'aiuto ai rifugiati e ai migranti, compito quest'ultimo in cui l'Italia è impegnata sia sul fronte dell'accoglienza sia sul fronte dell'integrazione.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.